Capitolo VI. Il cattivo della storia. Ora ero alla ricerca del cattivo della storia. Per un po' non lo trovai. Vennero condotti molti esperimenti. Vennero fatti tentativi di far ristabilire diversi pazienti, semplicemente facendo breccia nel muro di dolore che l'analizzatore stava cercando di evitare. Parecchi episodi dolorosi furono penetrati a viva forza, con una sofferenza mentale e fisica sufficiente a riempire una biblioteca e senza molto sollievo. I pazienti avevano ricadute. Poi si scoprì che quando il paziente veniva spinto ad attraversare un periodo in cui era inconscio, mostrava qualche miglioramento. Poi si scoprì che questi periodi di incoscienza erano piuttosto periodi di ipnosi inferta dal dolore. Il paziente reagiva come se il periodo di incoscienza fosse una suggestione post-ipnotica. Da questa serie di esperimenti si ricavò un dato primario. Se si attenuano il dolore e l'incoscienza, il potere di suggestione scompare. In questo periodo di incoscienza, la persona non aveva bisogno dei vari abracadabra dell'ipnotismo, ma ogni percezione che percepiva tendeva ad aberrarla. Fino a quel punto non mi ero reso conto che stavo giocando ad acchiapparello con un gradino intermedio dell'evoluzione umana fino ad allora trascurato. Se l'uomo una volta era stato un girino, non aveva mai perso nessuna delle caratteristiche tramite le quali si era evoluto. Come pensa un pesce? Beh, vediamo in che modo un pesce risponderebbe al dolore. Diciamo che il nostro pesce stia nuotando in acqua salmastra di colore giallognolo su un fondale verde, gustando dei gamberetti. Un grosso pesce gli dà un colpo forte e per poco non lo ammazza. Il pesce vive quanto basta per poter tornare lì un altro giorno. Stavolta nuota in una zona d'acqua salmastra su un fondale nero. Diventa un po' nervoso. Poi il colore dell'acqua diventa giallognolo. Il pesce diventa molto, molto circospetto. Continua a nuotare e arriva a un fondale verde. Poi mangia un gamberetto e istantaneamente sfreccia via ad una velocità strabiliante. E se l'uomo avesse ancora le reazioni degli organismi inferiori? Beh, dagli esperimenti pareva che le avesse. Anestetizzalo con dell'etere e fagli male. Poi dagli una boccata d'etere e lo vedrai diventare nervoso. Cerca di fargli perdere conoscenza e comincerà a lottare. Altri esperimenti portarono tutti alla medesima conclusione. Le reazioni prodotte dagli organismi inferiori possono essere determinate in modo preciso e prevedibile, come i cani di Pavlov, come qualunque cane si sia mai addestrato. Il cane potrebbe anche avere una specie di analizzatore, ma fondamentalmente è un animale a stimolo-risposta. E così è l'uomo. Eh sì, così è l'uomo. Capisci? Proprio come i topi. Solo che l'uomo non è un topo. L'uomo ha un vasto potere di scelta. Prova a interferire in questo vasto potere e cominceranno i guai. Prova ad aberrarlo a sufficienza e sarà possibile farlo reagire, in modo imprevedibile, se si preme un bottone. Tagliagli via una fetta di cervello e potrai addestrarlo a fare bau bau per avere il cibo. Ma accidenti, sarà bene che si faccia un buon taglio se si vuole un bau bau buono e soddisfacente nel 100% dei casi. Cosa accade quando un uomo viene messo fuori combattimento? Lui non è più lì, ma tutte le registrazioni della memoria di questo periodo lo sono. Che cosa accade quando viene messo fuori combattimento solo parzialmente? Fa cose strane, automatiche. Che cosa accade quando il suo analizzatore è tanto aberrato da... Ehi, aspetta un attimo. Come costruiresti un analizzatore sensibile e che funzioni bene? Permetteresti che ricevesse l'impatto di ogni shock? Neanche per sogno. Lo forniresti di un fusibile in modo che viva e pensi per un altro giorno ancora. In un'emergenza, che tipo di risposta vuoi? Una risposta automatica. Stufa rovente, mano sulla stufa, tirare via la mano. Hai fatto un calcolo per agire in quel modo? No, davvero. Cosa ti ha fatto tirare via la mano? L'analizzatore? No, Cosa è accaduto all'analizzatore per un istante durante lo shock? L'analizzatore si disinserisce e lascia tutto nelle mani di un centro direttivo che determina meccanicamente le situazioni. Un buon centro direttivo veloce che pensa per identità. L'analizzatore non pensa per identità, pensa per differenze e somiglianze. Quando perde il potere di differenziazione e pensa per identità, no, non lo fa mai. Questa è la pazzia. Ma l'analizzatore non diventa pazzo. Eppure c'è qualcosa, da qualche parte, che pensa per identità. Mettiti a lavorare con un paziente e scoprirai che polpetta è uguale a neve, uguale a male al ginocchio. Questo significa pensare per identità. Ora come ora, non sappiamo cosa succeda realmente a questo analizzatore. Sappiamo però di aver trovato qualcosa che si frappone tra i bank e il computer. Qualcosa che pensa per identità, che ha precedenza assoluta sulla ragione durante momenti di stress, che può essere individuato ogni qualvolta un uomo venga rimandato in qualche momento di incoscienza del passato. Per ora sappiamo quello che fa. Assume il controllo quando l'analizzatore è disinserito. Che sia o non sia la mente vecchio stile di cui l'uomo non si è sbarazzato mentre si evolveva, sviluppando un analizzatore, fino ad un essere senziente, non è un fatto di rilievo. Che si tratti o meno di un'entità strutturale dovuta alla combinazione di periodi di incoscienza, è anche questo un fatto che al momento non ci interessa. Stiamo lavorando sulla funzione e vogliamo risposte efficaci invariabilmente.